Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Cominciamo da una canzone del 1979, Fuoco sulla collina, che è il racconto di un sogno. E come tutti i sogni non può che dare adito alle più svariate e incerte interpretazioni. Il protagonista è un sedicenne che appare immobile all'interno di un giardino, anche se il suo desiderio sarebbe quello di prendere parte a un imprecisato combattimento che sta avendo luogo proprio in quel momento su una collina poco distante da lui. Il giovane dal giardino ne intravede i bagliori dei fuochi e per la stessa ragione di cui è intrisa l'adolescenza ne vorrebbe far parte e con i suoi compagni poi gioire della vittoria finale. Ma un uomo senza volto, perché girato di spalle, lo trattiene e lo riporta alla realtà delle cose, appellandolo così, frettolosamente, illuso, romantico e fesso. Eccola, l'amara metafora della disillusione che il passaggio all'età adulta comporta rispetto alle aspirazioni combattive e alle ribellioni tipiche dell'adolescenza. Così, l'uomo senza volto, altri non è che l'Ivan adulto, ormai cinico e amareggiato, che l'Ivan adolescente non può più vedere in viso né riconoscere.
E forse dopo canteremo, a squarciagola canteremo, a 16 anni, correre senza fiato è dolce. Illuso, romantico.
Sarà l'autore stesso 20 anni dopo a dichiarare: il mondo va avanti e gli adolescenti hanno sempre ragione, anche quando hanno torto. Perché loro si stanno costruendo la vita, mentre tu sei lì a pensare a dover mettere il battiscopa dentro casa. Tuttavia, c'è sempre una certa sorpresa per i loro atteggiamenti, per il loro modo trasparente di vedere le cose. Tra l'adolescenza e la maturità c'è un fosso e io ci sono cascato dentro e sono rimasto là. La mia natura è questa. A volte vado in giro con mio figlio che ha 20 anni e mi domandano chi dei due sia il padre. Spiazzante, ironico, eclettico, pioniere goliardico e rivoluzionario e in pochi altri aggettivi intrappolabile. Io, Lupo, per gli amici, Ivan Graziani. E io sono Nicolò Agliardi. Sulle sue tracce.
Voglio chiudere questa settimana introducendo un grande amico, ma più che un amico devo dire che è il mio produttore in realtà, che non è poi esattamente quello con cui ho firmato il contratto, ma uno che con me c'ha un contratto a vita che è diverso. È un produttore, è bravissimo e si chiama... Pronto?
Sì.
Ci sei?
Sì, sì.
Si chiama Filippo Graziani ed è mio figlio, età 14 anni, motorino a P50, eccetera, eccetera, regolare, cappelletto. Sì. Allora, Pippo, come stai?
Bene.
Allora, in questo momento Filippo sta parlando da dove?
Da Nuova Feltra.
Dalla mitica Nuova Feltra,
sì.
Massachusetts.
Sì, sì.
Sta a sentire, Filippo, guarda, la trasmissione è questa, che a un certo momento io chiamo in aiuto un amico vero, quindi più di mio figlio, credo che no? Chiamo un amico vero il quale deve esprimere un giudizio su di me. Ora fai tu.
Dunque, come genitore c'è poco da dire perché va benissimo così.
Quando sei adolescente fai quello. Diciamo, volevo fare la cosa più lontana che ci fosse dall'esempio dei tuoi genitori, che in quel momento non sono cool per niente. Cercavo la mia strada e lui mi punzecchiava e io punzecchiavo lui, perché io ascoltavo il rap ai tempi, quindi erano i primi anni 90, c'era insomma, il momento, sai, quello della Golden Age, dove arrivavano tutti i gruppi dagli Stati Uniti, soprattutto verso la fine, che lui aveva proprio intenzione di capire chi ero, voleva capire cosa frequentavo, che tipo di passione avevo. se avevo una passione vera, se non ce l'avevo.
E è stato un padre severo?
No, assolutamente. No, no. Giusto, severo nel limite delle cazzate che ho fatto, come ho fatto una marea. L'ho trascinato anche delle convention di pop, mi ricordo una a Mestre, insomma siamo buttati sul treno perché voleva venire con me, perché io andavo con i miei amici in treno, volevo andare, lui ha detto però da solo non vai, quindi è venuto con me, si era messo sta giacca militare, era in incognito praticamente, cioè, si era messo un cappellino e siamo andati a sta convention sul treno, che è stata una roba, lui ha disegnato tutto il tempo, ecco, questo sì, ha disegnato le facce di chi vedeva.
La morte è il momento migliore nella carriera di un artista. Gli esperti dello show business lo sanno bene. Non appena un artista famoso muore, tutte le opere che ha creato diventano improvvisamente le uniche che creerà mai. E la sua popolarità e il suo valore economico raggiungono apici nemmeno mai sfiorati in vita. Si affastellano dichiarazioni, testimonianze, memorie. Negli ultimi anni poi sbucano da tutte le parti selfie con il caro estinto e altre amenità da condividere. I tanti anni che ci separano dalla morte del nostro protagonista ci danno però un vantaggio in termini di autenticità. Alcuni degli amici che ascolterete parlano di Ivan con la lucidità di coloro che non si sono soltanto accalcati sulle corone di fiori freschi ad appoggiare condoglianze, ma sono tra coloro che hanno conservato i ricordi del loro amico in qualche luogo sicuro, perché potessero arrivare vividi e vivi fino ad oggi. Anno 1973. Ivan sta lavorando al suo primo 33 giri, ma tocca comunque sbarcare il lunario. Anna è in dolce attesa di Tommaso. Ivan accetta la proposta dell'architetto Zacchi di Milano di diventare suo socio di un locale in zona Brera. Si chiama l'Arca di Noè. A Ivan non viene chiesto un capitale iniziale, ma di intrattenere il pubblico con la sua chitarra. Chiamerà il suo spettacolo Chitarra Bar. Il posto funzionava come dopo teatro, venivano quelli della Scala. E il primo a ricordare è Eugenio Finardi.
Con me è stato di una generosità straordinaria. Lui aveva un lavoro bellissimo che tutti gli invidiavamo. Suonava in un ristorante a Brera, pagato 20.000 lire a sera, che allora era una cifra spaziale, per suonare tra i tavoli a mo' di piazzista, no? Le canzoni dei Beatles. Lui aveva la voce molto acuta, molto alta, e cantava canzoni, aveva questo dono per la melodia, no? Però era meno diciamo forte sulla parte Rolling Stones, blues, più rock, no? E allora lui mi offrì metà, cioè 10.000 lire, metà di questa paga, io ne avrei preso anche 5, devo dire, per aiutarlo, cioè per girare. Lui faceva certe canzoni, poi quando ne chiedevano altre intervenivo io, certe le facevamo insieme. Insomma, ha condiviso in un momento dove veramente facevamo tutti la fame. 10.000 lire a sera era una cosa impensabile, cioè io credo di averci comprato la prima macchina quasi con quei soldi. No, generosissimo proprio, e per tutta la vita è stato un carissimo amico, proprio un fratello.
Anna aggiunge un particolare insolito. Nel frattempo è nato Tommaso, avrà avuto circa 2 anni. Una sera è tornata a casa e mi ha detto: non puoi capire che figura ho fatto. Spesso al locale veniva un personaggio che doveva essere un mezzo mafioso, e so che Ivan e i suoi soci se la ridevano, perché questo faceva avanti e indietro dalla galera. Era un calabrese pieno di soldi che quando veniva al locale diceva a Ivan: suonami a Calabresella. Lui la suonava e questo, estasiato, tutte le volte gli metteva un 50.000 lire nella chitarra. Erano un sacco di soldi. Allora non navigavamo nell'oro, per cui ci facevano comodo. Quella sera Ivan aveva scosso la chitarra per far uscire sti soldi e dal buco è saltata giù una crosta di parmigiano. Sai che una volta la si dava ai bambini per farsi i denti, no? Beh, gliel'aveva messa Tommy. Andiamo al 1980, l'anno in cui l'etichetta RCA lancia sul mercato il Q-Disc, che sono 4 canzoni di qualità a un prezzo vantaggioso per sopperire alle prime crepe di un mercato che sente imminente il pericolo che arriverà un ventennio dopo. L'operazione in questo caso vede interessati Ivan, in compagnia di Goran Kuzminac, e di Iron, con i quali compone e interpreta Canzone senza inganni.
Amico canta una canzone. Canzone senza inganni, con poche note.
Ho conosciuto bene Ivan Graziani nel 1980, Ecco, ci si vedeva al bar della RCA, dove c'era sempre un sacco di cantanti che arrivavano, e ci si salutava anche da lontano, no? Però insomma non avevamo dei progetti insieme. E niente, Melis, che era il presidente della RCA, ci ha chiesto di fare un tour, appunto con Ivan Graziani, con Goran Kuzminac ed io. E devo dire che all'inizio sono rimasto un po' così, ma tutti e tre secondo me, perché eravamo così diversi, almeno io e Ivan lo eravamo molto, però lo stimavo molto, per cui alla fine ci ho pensato, alla fine 3 minuti, e ho detto di sì.
Con la tua vita, se vuoi,
la numero uno, l'etichetta fondata da Mogol e da Lucio Battisti, assume nel 1969 una giovanissima promoter, si chiama Mara Maionchi. Lavorerà per diversi anni all'interno della casa discografica, prima gestendo tutti i rapporti con la stampa, la radio, la televisione, per poi passare negli anni 70 alla Ricordi per ricoprire l'incarico di responsabile editoriale. Ed è qui che ha l'occasione di conoscere Ivan.
Io mi ricordo di averlo conosciuto all'Altro Mondo di Rimini, dove c'era il proprietario che ci credeva, ci aveva presentato a lui, era molto particolare, lui aveva anche una vocalità particolare, aveva tante cose particolari sicuramente, artisticamente sì, era divertente, era battutaro e poi aveva tante idee, era un foro di idee da questo, dai disegni, era un uomo molto artisticamente interessante.
Mara è sposata con Alberto Salerno, autore, paroliere che ha scritto testi per Mango, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Zucchero e per molti altri. Da anni dividono tutto, casa, famiglia, figlie, nipoti, lavoro, e si dividono anche la scena.
Però bisogna fare una precisazione qua. Non l'ha firmato quel gruppo.
Io l'ho conosciuto bene.
Sì, l'hai conosciuto perché veniva la numero uno. Lui, veniva come veniva Finardi, come, cioè sì, la numero uno non portava, arrivavano lì, era di gente. E lui veniva su anche se erano in assaldo.
È vero. Io me lo ricordo al Cantagiro che aveva fatto un pezzo che si chiamava Josephine.
Ivan Graziani lo distinguevi in mezza mille, proprio, sì, perché sì, aveva sto timbro vocale e poi anche il modo di scrivere le canzoni. Perché sì, era un cantautore, però molto attuale.
Secondo la rivista inglese Prog UK, tra le 100 icone che hanno cambiato il mondo del rock, insieme a nomi come Brian Eno, David Gilmour, Peter Gabriel, Paul McCartney, ci sarebbe anche un italiano. Si chiama Franz Di Cioccio, fondatore a fine anni 70 della PFM. Prima della storica band suonava in un gruppo, i Quelli, e coinvolse Graziani come strumentista e poi, intuendone le virtù, decise di indossare anche la casacca di Talent Scout.
Ti porti in giro in tour con noi, poi quando siamo tornati io l'ho portato alla numero uno e l'ho presentato, e ci poteva essere una strada per lui per fare questo lavoro, e come vedi è andato bene, che la numero uno aveva trovato un elemento nuovo musicale che non fosse di tutti quelli che sono sempre passati.
È singolare osservare come all'inizio di ogni carriera musicale il primo approdo a cui ambire è sempre un contratto discografico. E poi, nella maggior parte dei casi, accade che la stessa azienda, il sistema, il mercato, compiano una rapida metamorfosi fino ad assumere l'aspetto del nemico, con la sola colpa di fare quello per cui sono stati interpellati, produrre e vendere dischi.
La discografia di quell'epoca era una discografia che ti costringeva ad andare a Discoring, ti costringeva a fare Domenica Inn, ti costringeva a fare due o tre cose che erano molto popolari, perché dovevano vendere i dischi. Non come adesso, che anche se non ci vai, se su Spotify chi se ne fotte, no? Quella discografia lì pretendeva determinati impegni, che erano inevitabili se uscivi con un album, eccetera.
Luca De Gennaro ha attraversato e osservato con diverse mansioni, da più punti di vista, ma soprattutto con grande spirito adattativo, tutti i terremoti e le ricostruzioni che la discografia ha subito in questi ultimi 40 anni. Ha visto nascere e morire stelle. Ha contribuito al successo e alla consacrazione di molti artisti in Italia. Ha raccontato la musica e l'ha vista fiorire attraverso la carta stampata, le radio libere e poi diventare accessoria nelle performance di TikTok.
È cambiata la musica, è cambiato il contesto, è che non c'è più tempo, non c'è più tempo, ecco, forse la risposta giusta è quella. Rispetto a quando Ivan Graziani ha cominciato a fare cantautore, non c'è più il tempo di formare degli artisti. O vai bene subito o sei dimenticato domani, no? Cioè, il tempo in cui l'arte di un giovane artista sedimentava e riusciva a farsi esperienza e a poi, diciamo, a intercettare conoscenze e relazioni con altri artisti come te, quelle cose lì dovranno succedere nel corso del tempo.
Sembra che tutto quello che è vecchio è sfigato. Tutto quello che si dice vecchio, che è di prima, è sfigato. Lo rifiuti di principio perché non vorresti mai imitare o ascoltare una persona che prima di te ha scritto delle canzoni. Ma si chiama cultura e la cultura c'è anche nelle canzonette, che sono importanti. È come leggere i libri. Se tu vuoi scrivere un libro, io penso che tu non possa esimerti dal leggere i libri. Per cui io credo che uno che fa musica non può esimersi da quello che è passato, o possa essere un insegnamento per il tuo futuro.
Quello che bisognerebbe capire è che forse un tipo di mondo, un certo tipo di cantautorato si potrebbe anche riproporre con forme magari tecnologicamente più avanzate, ma riproporle anche in un mondo. Credo che uno sforzo così in questa direzione andrebbe fatto. E Graziani fa parte di quel mondo lì, visto che parliamo di Ivan. Ivan è in quel mondo lì.
Ecco, allora è questo il momento per aprire una finestra sull'ottimismo, ma ancora di più sulla presa di coscienza che qualcuno che scrive canzoni partendo da un po' di afflato e di cultura e non da un miraggio e da una session imbastita alla ricerca di un improbabile hit ancora esiste. E tra di loro, fortuna vuole, è che ce ne siano alcuni accomunati dalla passione e dall'ammirazione per il nostro. Sebbene non abbiano fatto in tempo a conoscerlo personalmente, in genere per ragioni anagrafiche, è nutrito il gruppo di artisti che per le più diverse circostanze hanno incrociato le canzoni di Ivan e ne sono rimasti ammaliati. Il primo ce lo presenta direttamente Luca De Gennaro, al quale ho chiesto se nella sua esperienza avesse incontrato qualcuno che potesse raccogliere, in qualche modo, l'eredità artistica e musicale del lupo.
Sì, c'è, ed è Lucio Corsi, secondo me. Lucio Corsi è uno molto bravo, molto glam, di spirito glam rock come Ivan Graziani. È un cantautore, però è un chitarrista rock, è uno che indubbiamente va in quella direzione lì.
Ho conosciuto la musica di Ivan Graziani grazie a mio padre, che metteva uno dei suoi album in macchina. E ricordo che ero fortemente inquietato da questa figura, da questa voce soprattutto così diversa dalle altre e dai suoi testi così particolari. Ricordo i lupi.
Guarda, arrivano i lupi.
Ero terrorizzato da quella canzone. Non coglievo ovviamente il reale significato del brano, però ero impaurito da quelle parole, da quelle immagini.
Hanno fame, sono in tanti.
Questa cosa della paura verso Ivan Graziani mi è rimasta nella testa. Crescendo, verso i 12 anni, ho iniziato a suonare la chitarra e questa cosa mi era rimasta in testa di lui, ha fatto sì che poi riascoltandolo divenisse uno dei miei cantatori preferiti.
E poi c'è Dario Brunori, artista tra i più significativi del panorama cantautorale italiano, cantore di vite semplici e anche lui di storie di provincia, mescolate anche ai contesti marginali del nativo Aspromonte e da grandi capacità di analisi sociali. Non c'è mai retorica nelle sue canzoni, ma una narrazione sempre piana e onesta, spesso ironica, proprio come quella di uno dei suoi maestri.
Allora, gli elementi che ritengo più interessanti sono la scrittura, che è molto schietta, molto diretta, priva di fronzoli, anche quando è fiabesca o quando è, mi verrebbe da dire, fantasy in alcuni casi, cioè quando comunque racconta qualcosa che non è strettamente correlato alla realtà, comunque lo fa in un modo autentico, che sa di vero, che non è mai lezioso, che non è mai ampolloso, uniti chiaramente ad una voce che dice più di quel che dice il testo. Devo dire che alcune sfumature proprio ti arrivano anche da un falsetto, ecco, e dal suo falsetto, tra l'altro, non un falsetto qualsiasi. Una grande capacità di sintesi anche nelle cose più, vogliamo dire, prog, ci trova sempre una grande dolcezza di fondo, una tenerezza, una compassione, una vicinanza, e denotano una sua grande capacità di ironia, autoironia, di non prendersi troppo sul serio nei confronti di un certo modo metropolitano di considerare la musica d'autore, lui che invece era un vecchio lupo di provincia.
Fa di più il duo Colapesce di Martino, entrato di diritto negli ultimi anni nel tempio della canzone intelligente che non pretende di esserlo. Con la complicità di Filippo Graziani e la Rinata numero uno, sotto la direzione di Sara Potente, i due realizzano un brano splendido, recuperando una traccia vocale di Ivan, lasciata per molti anni incisa su un nastro e poi appoggiato lì, in studio. Si intitola I Marinai ed è incluso nell'album della coppia Lux Eterna Beach, uscito a novembre del 2023. Ma come vedremo nella prossima puntata di questo podcast, è una canzone che avrà anche un'altra definitiva collocazione.
Ho avuto sempre una fascinazione per la sua figura, per la sua voce, ma anche proprio per la sua figura di cantautore atipico, e da subito mi ha incollato perché era inusuale come tipo di cantautore, erano inusuali le storie, le parole che sceglieva e la musica. E questo ha creato da subito un legame tra la mia concezione della musica e i suoi dischi, la sua discografia. Ho sentito da subito che mi stava parlando, in qualche modo mi stava raccontando qualcosa che io riuscivo a comprendere e che mi emozionava.
E aggiunge in merito al brano: ci siamo incontrati con Ivan, un innovatore che cercava una terza via tra cantautorato e pop in un tempo che non esiste. In studio io suonavo il basso, Lorenzo la chitarra, e c'era la sua voce e queste parole moderne, altro che intelligenza artificiale. Poi la parola passa a Colapesce.
La prima volta che ho approfondito la discografia di Ivan Graziani è stato più o meno il mio periodo universitario, quindi una ventina d'anni fa. Comprai in un negozietto di dischi a Catania, che si chiama Rock 86, I Lupi, dove ci sono dei brani celebri. E da lì in poi è stata una scoperta continua, perché è una discografia molto lunga e piena di perle nascoste. Nei testi ha una libertà che pochi cantautori hanno avuto in Italia, è anche un'associazione di parole, di significato. Anche nelle sue canzoni più celebri come Lua in addio ci sono un sacco di immagini molto potenti.
Di tutto ti aspetteresti da una pop star, che canta da pop star, che veste da pop star, che balla da pop star. Tranne che tra i suoi primi riferimenti musicali ci sia un disco del 1984 scritto e interpretato da Ivan Graziani. Ma Elodie è una pop star che nella sua prima parte della vita, lontano dai palchi luminosi, ha lavorato e ascoltato tanto. E si vede.
Mio padre è sempre stato un amante del cantautorato italiano e tra i suoi artisti preferiti c'era appunto Ivan Graziani. Ho il ricordo di Ivan Graziani e di mio padre che suonava e che cantava le sue canzoni. Quindi in realtà è come se avessi un doppio ricordo, sia la voce di Ivan Graziani, ma poi come le interpretava mio padre. E mi piaceva anche quando suonava per strada, era tra, diciamo, i suoi cavalli di battaglia, e questo mi piaceva molto, soprattutto il chitarrista. Mi piaceva quando suonava e cantava questo pezzo, perché usciva una bella fierezza. E tra l'altro è un ex musicista, ex chitarrista, quindi mi ricorda tanto l'amore per la musica che aveva mio padre e che ha tuttora, e che probabilmente poi mi ha trasmesso, e per questo sono molto legata ad Ivan Graziani, soprattutto a Blues on Noir, che era uno dei miei pezzi preferiti. Mi piaceva molto quando facevamo i viaggi ed era uno dei pezzi che cantavo con più piacere, uno dei primi pezzi che ho imparato a memoria.
C'è una canzone, a mio avviso, meravigliosa di Ivan che si chiama Firenze, canzone triste, talmente bella che io poi me la sono messa nella mia scaletta in ogni concerto che facevo, e la facevo da solo col pianoforte, ed era una cosa che mi emozionava tantissimo. Non credo di averglielo mai detto, forse gliel'ha detto qualcun altro, ma non perché non glielo volessi dire assolutamente, anzi, è che poi insomma, ci siamo persi di vista, insomma, ma quella canzone è stata per me una canzone importantissima.
Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me.
La mia conversazione al telefono con Franz Di Cioccio prosegue con un aneddoto interessante per quanto riguarda la creazione di un'altra delle composizioni manifesto di Graziani.
L'ho portato in tour con noi perché eravamo in giro in Europa per seguire, per vedere Compagnia Bella. Poi siamo passati da Parigi, è andato al Louvre perché lui era, lo sai molto bene che era la sua passione per la pittura, quindi doveva assolutamente andare al Louvre e vedere il famoso quadro. E quindi quando poi ha fatto il disco Mona Lisa, perché si sentiva che questa cosa qui ce l'aveva dentro, per cui quando ha fatto il disco Mona Lisa sembrava proprio, l'ha visto veramente, fisicamente lì, e questa cosa gli ha fatto nascere questo brano.
La canzone del 1978 nasce appunto da un fatto di cronaca. Un custode del Louvre, un certo Perugia, decise di restituire all'Italia la Gioconda e la rubò. La inguattò nella sua abitazione per un paio di mesi e per questo tempo convisse in casa sua con la tela di Leonardo. Poi la portò da un antiquario di Firenze, intenzionato a venderla con una lettera delirante in cui sosteneva che questa opera dovesse essere restituita all'Italia. E qui cadde nell'errore, perché la Mona Lisa non è un quadro che la Francia sottrasse all'Italia durante le avventure di Napoleone Bonaparte. In realtà viaggiò sempre con Leonardo e fu l'artista stesso a portarla in Francia, accreditandole quindi da sempre la paternità d'Oltralpe. Sembra, quella di Graziani, una canzone comica e surreale, visti gli elementi, dove un uomo decide di farsi giustizia da solo e di riportare in patria quello che già ritiene suo. Lo stesso Graziani, nell'episodio raccontato da Franz Di Cioccio, sembra essersi risentito per aver pagato a Parigi un biglietto d'ingresso per ammirare un'opera italiana. Ma è al contrario una canzone disperata, come la definisce il critico musicale Jonathan Giustini, perché racconta di un uomo che aveva seri problemi psichiatrici e che ha attraversato la cronaca e la frustrazione dell'irreale.
Lui era così attratto dall'arte che non poteva fare a meno di descriverla, capito? Di parlarne, anche di con Mona Lisa, capito? Erano tutti pretesti comunque per parlare di arte.
Si unisce anche Antonio Di Martino.
Tra le canzoni che mi hanno affascinato di più c'è sicuramente Mona Lisa. È una canzone che potrebbe essere un racconto di Calvino, ma anche un fumetto della pazienza, e un film di Fellini, la sceneggiatura di un film.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva.
È una canzone aperta che dà tante interpretazioni, si presta a tante interpretazioni, dentro c'è anche una velata critica sociale, una presa per il culo dei valori convenzionali. Credo che sia una canzone manifesto anche del suo modo di scrivere e del suo modo di arrangiare.
Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Nella carriera di un artista funziona così, tirano venti buoni e arie di tempesta. Qualche volta però non soffia nemmeno la più innocua brezza e sono i momenti peggiori. Siamo oltre la metà degli anni Ottanta e un paio di dischi pubblicati da Graziani con la RCA non ottengono nemmeno la metà dei risultati sperati. Cala la popolarità di uno degli artisti di punta che nonostante gli sforzi non è mai riuscito ad arrivare al primo posto delle classifiche di vendita. Il matrimonio artistico tra Ivan e la casa discografica mostra più di un segno di stanchezza. Da una parte i cantautori in questi anni devono farsi un po' da parte a favore dei nuovi fenomeni pop. Dall'altro probabilmente c'è bisogno di nuovi stimoli. Sarebbe il caso di trovare altre strade. Ecco allora, un nuovo incontro, una nuova presenza, l'uomo giusto al momento giusto. Una persona per bene, figlio di un grande editore indipendente, colui che detiene i diritti della canzone italiana più suonata al mondo, nel blu dipinto di blu, Alfredo Gramitto Ricci, che oggi presiede il grande gruppo editoriale Curci, venne allora chiamato a dirigere la neonata casa discografica Carosello.
ci siamo incontrati per caso in un aeroporto. Non mi ricordo chi ci presentò, sta di fatto che ci stemmo molto simpatici reciprocamente. E poi non ricordo se io o lui, ma credo lui, mi ricontattò perché gli dissi: prendiamo un appuntamento a Milano e cominciamo la nostra avventura, anche perché lui era libero da contratto, perché aveva smesso di cantare le sue canzoni sulle donne, no, ma in quel modo lì sì, cioè molto melodico, perché voleva riprendere una vena estremamente rock e ruvida, cosa a cui ero d'accordissimo. E infatti il primo lavoro che è uscito, Ivan Garage, che è un disco che noi realizzammo andando io avanti e indietro da Rimini con la mia Rover 214 e tornando la mattina alle 5 fermandomi a prendere i cappuccini all'autogrill perché ero sfinito ovviamente, proprio a casa sua, nel suo garage, le prime tracce.
Gli chiedo come definirebbe oggi l'artista con cui ha lavorato nei suoi ultimi anni di vita e di canzoni.
L'incompreso Ivan Graziani.
Non è vero che era antipatico, anzi, era di una simpatia contagiosa, ma andava capito, perché era quasi surreale nel suo spirito, perché era talmente avvolto su se stesso, vivendo poi lì, che io gli contestai spesso, ma non poteva certo, perché io dicevo io, modificare ormai la sua vita di nuova feltra, perché lui lì proprio era diventata una specie di fortezza galera, un villa, piscina, Jaguar, eccetera. La parola avvolgersi su se stesso è la verità, perché lui continuava a scrivere cose inerenti a quel mondo, inerenti a quello che vedeva. Poi la famiglia aveva i figli piccoli, per cui lo prendeva tanto, le era molto legato e aveva pochi sbocchi sul mondo contemporaneo di quel momento lì.
Ma un buon imprenditore deve tenere conto di tante cose, soprattutto del proprio intuito, anche quando si scontra con la volontà del padre.
Ivan era un alieno per qua, ovviamente, non lui, perché mio padre non ha mai amato il cantautorato, non ha mai amato i cantautori romani, non ha mai amato la musica, tra virgolette, politica o impegnata, ma era un grande amante del pop. Però, siccome io in quel momento ero diventato il capo carosello, non potevo, mi faceva limitare i danni economici, ma perché praticamente la carosella l'ho gestita 13 anni senza soldi, senza budget, però me l'ha fatto fare, insomma. Anzi, io lo amavo follemente, avevo tutti i suoi dischi, tutte che ho ancora peraltro lì, ho tutte le sue musicassette, eccetera, eccetera, per cui per me aver toccato di persona l'artista Ivan Graziani era aver raggiunto un piccolo traguardo, perché, o grande traguardo, perché per me era un artista primario per quello che diceva. Il carattere che l'ha fregato.
Che significa?
Significa che non scendeva a compromessi, a parte la Jaguar.
Hanno riso, tanto, mangiato in posti splendidi, discusso di musica, di motori e di donne. Al presidente piacciono le moto, a Graziani le auto e a sconfessare quanto detto poco fa nel rapporto tra artista e discografico, non hanno mai avuto bisticci o scontri degni di essere ricordati.
No, mai. Mi ha fatto prendere dei pugni perché a un festival bar, ad esempio, eravamo a Pisa, voleva passare dove non si poteva, poteva lasci perdere per cortesia, c'era la polizia, no, io sono, mi stanno aspettando, cazzo, non vedete, lascia stare, passiamo dalla porta giusta, no, passo di qui, insomma la gente ha preso, ha tirato un cazzotto, lui si è abbassato, con una cartella in faccia, io ero dietro, micidiale.
Quando bisogna promuovere una canzone, un disco, un nuovo lavoro, sperando di raggiungere il maggior numero possibile di persone, c'è un solo posto, un unico posto, croce e delizia per ogni cantante da più di 70 anni. Teatro Ariston, Sanremo.
Mi ricordo perfettamente quando io andai da Pippo Baudo a presentargli il pezzo e Baudo, che teneva moltissimo già di suo a Ivan, commosso e piangendo, mi disse: so che Ivan non sta bene, quasi in lacrime o in lacrime addirittura, io ce lo prendo ancora più volentieri. A parte che gli piaceva il pezzo, che è fatto una gran bella canzone, in linea con lui ma molto più moderna e non così rock o difficile da comprendere, molto pop ma molto moderna, contemporanea e attuale. Oh, maledette malelingue. E la gente poi chissà cosa dirà.
Maledette malelingue, la gente la distruggerà. La gente la distruggerà.
dice che sì, si dice che
ha dato tanto lui. Anche le cose che non voleva fare perché erano contro appunto il suo credo mistico, tra virgolette, tipo fare la serata domenica in pomeriggio, domenica non avrebbe mai fatto. Infatti poi se tu guardi era molto diffidente e soprattutto con i giornalisti, alcuni tra l'altro molto, in maniera molto forte. Lui ci andava perché glielo obbligavamo, però lui si vedeva che non era a suo agio, diciamo così.
Un momento, voglio chiedere un consiglio a Ivan. Che bisogna fare contro le male lingue?
Guarda, guariranno tutto, le malattie più brutte, però le male lingue secondo me non si guariscono. Io sono anche per il sano pettegolezzo, quando è costruttivo.
Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. Ah, il pomeriggio, dopo palestra, verso le sei. Lei sale da lui, all'ultimo piano, lei va da quell'uomo. Ah, un uomo maturo, si dice sposato, tanto più grande di lei. Federica, 15 anni, anche se una donna è, così la gente vede il male, anche dove non ce n'è.
Mi pare che hai avuto una grande accoglienza, Ivan,
sono
con
molto
questa canzone, che credo sia veramente un punto importante, no?
Certo.
Soprattutto questa riflessione sul fatto che dobbiamo sempre guadagnarci, al di là del pettegolezzo, un pochino della malizia, questo spazio libero di poter dire ma fatemi fa come mi pare.
E mentre sto per rivelare la grande colpa, che fino a pochi mesi fa anche io conoscevo Ivan Graziani solo per i suoi maggiori successi che ogni tanto le radio assennate fanno ancora passare, oggi che invece mi sono arricchito di storie nuove per me e spero anche per qualcuno di coloro che ci stanno ascoltando, che danno vita a personaggi volgari e poetici, teneri e violenti insieme, ma ricchi di dettagli e sfumature, non posso che convenire con lo scoppio liberatorio dell'amica Mara.
Posso dire una cosa? Ma io non capisco una parola di quello che cantano oggi, ma mi spieghi che cazzo me ne frega di sentire uno che ulula? Voglio dire, io voglio, ma la chiarezza del disco, la chiarezza del modo, non so, era un racconto di un fatto,
ma
mi
ragazzi,
portava nel suo mondo raccontandomi il suo fatto, adesso mi lasciano fuori, io sto fuori, ma che cazzo me ne frega?
Avete ascoltato Io, Lupo, per gli amici Ivan Graziani, un podcast in tre puntate scritto e diretto da Nicolò Agliardi. Regia e sound design di Tommaso Ruggeri. Preproduzione Thomas Galdini. Mix Marco Vialardi in RCA Recording Studio. La direzione artistica è di Sara Potente, il coordinamento editoriale di Giorgia Albi. È una coproduzione Dischi Numero 1, Sony Music e Voice. Le fonti e i contributi sono elencati in link in descrizione.